E buongiorno, ovviamente grazie di essere venuti ad ascoltare me, Igor, per così tante ore. Cercheremo di farle fruttare. E, grazie. Sono in realtà Igor ed io ci dicevamo che siamo anche particolarmente contenti di venire a parlare, insomma, a raccontare attraverso il lavoro di un singolo autore quest'area della creatività. Per, in un contesto come quello del Festival della Mente, perché da un lato ha avuto occasione anche di ospitare un amico e collega che noi tutti, che, insomma noi due, ma tanti tra noi sicuramente amano e apprezzano da tantissimo tempo, che è Lorenzo Mattotti, che era qua l'anno scorso a raccontare la propria esperienza in modo, credo, particolarmente affascinante. E in più siamo contenti del fatto che questo contesto, questo festival dà un segnale che si aggiunge a tanti altri segnali che da 4-5 anni a questa parte stanno mostrando un po' il recupero di relazione tra il fumetto e il sistema culturale italiano più ampio, insomma, più ampiamente, insomma, i festival culturali in Italia sono un'invenzione non certo antichissima, ma è particolarmente bello vedere che nell'arco di 3 o 4 anni i principali, i più consistenti o i più sofisticati, diciamo, abbiano anche fatto lo sforzo di molto laico culturalmente di dare spazio al fumetto. Finita questa captatio benevolentia nei confronti di Raffaele, che potrà andarsene contento, io semplicemente volevo dire due parole per presentare Igor a chi ancora non lo conosce o chi come dire, lo conosce ma potrebbe avere piacere a sentirsi ricordare qualche cosa.
Solo una forma che abbiamo visto che siamo a domenica, un modo di relazionare all'interno di questi approfonditamente. Sono delle lezioni quindi con un certo spazio e un certo passo che è abbastanza lungo. Se riuscite durante il corso del seminario a prendere appunti, a fare delle domande ben specifiche, poi dopo, quando arriverà il momento delle domande, riesce a essere tutto più fluido. Scusa l'interruzione, ma chiuso la parentesi, mi sembra.
Ma le possono fare anche mentre parliamo le domande?
Potete farle sicuramente, sicuramente, il discorso è che siano appunto domande specifiche in modo che ci possa essere un ricambio veloce, insomma. Scusa l'interruzione, grazie.
Grazie della precisazione, davvero appunto non sentitevi in dovere di farle solo ed esclusivamente poi alla fine, insomma, se vi interessa approfondire qualche punto approfittate del discorso. Di cosa parleremo quindi oggi? Parleremo appunto in particolare di questo segmento della creatività italiana in particolare, ma internazionale in generale, che è il fumetto, in particolare il graphic novel. Adesso poi ovviamente ne parleremo approfonditamente per capire un po' la natura, le differenze, lo spirito e i processi di costruzione. Ma come accennava Raffaele all'inizio, è anche, come dire, facciamo questo intervento anche in virtù del fatto che questo settore sta molto cambiando. E due dati, giusto per darvi una coordinata generale, negli ultimi 5-6 anni in generale il fumetto all'interno del circuito delle librerie in Francia e negli Stati Uniti, cioè quindi due dei mercati occidentali più consistenti, è uno dei due settori con la crescita più consistente, che ha spesso superato la doppia cifra, come si suol dire. È un settore, il fumetto, che nelle librerie francesi e americane sta vivendo una nuova, diciamo, un nuovo successo anche in termini di diffusione. Ma in particolare quella porzione di fumetto che noi oggi chiamiamo graphic novel e che è fondamentalmente quel fumetto che si presenta a tutti gli effetti come un romanzo, anche in termini veramente come oggetto, quantitativamente, come tipologia di prodotto che sta nella libreria, perché effettivamente ha tutti gli effetti l'aspetto e lo spessore di un libro e non l'aspetto di un periodico, un giornalino, una rivista, un comic book, come tendenzialmente siamo stati tutti abituati per decenni a considerare il fumetto. Ecco, negli Stati Uniti, questo è il secondo dato, nel 2006, per la prima volta dopo, potremmo dire dopo un secolo, il formato americano tipico, quello del comic book, quello del piccolo albo di 32 pagine spillate di Spider-Man o Batman, per capirci, è stato superato, sopravanzato nelle vendite, per la prima volta, da quest'altro formato, più in forma libresca, un vero e proprio oggetto che si presenta come un romanzo, che è il graphic novel. Il 2006 resterà un po', come dire, nella cronistoria dell'industria del fumetto occidentale come l'anno in cui negli Stati Uniti le vendite di graphic novel hanno superato le vendite di comic books. Allora, questo è il contesto un pochino, diciamo così, industriale anche in cui si colloca il cambiamento molto forte che sta vivendo il fumetto negli ultimi anni. E tra le persone che dall'Italia effettivamente hanno vissuto, mosso e incarnato questo cambiamento, c'è anche in particolare il lavoro di Igor. Noi cercheremo di usare la sua esperienza come occasione per osservare da vicino la creatività di un autore che ha pubblicato in ben più di una decina di paesi, che ha ormai accumulato un discreto curriculum di riconoscimenti letterari e fumettistici, e che è attivo sostanzialmente da più di 20 anni. In Italia Igor ha costruito, insieme a un gruppo di autori che oggi sono tra i più importanti autori di fumetto italiano ed europeo, un gruppo, il gruppo Valvoline, che ha dato vita e ha dato spazio all'attività di autori come Lorenzo Mattotti stesso, per esempio, ma anche Giorgio Carpinteri, Daniele Brolli, Marcello Iori, autori anche che poi dopo l'esperienza fumettistica hanno seminato in campi come l'architettura, il design, la musica.
L'arte.
E da dagli anni o dalla prima metà degli anni Ottanta a oggi Igor appunto ha pubblicato diversi lavori, alcuni di questi poi appunto li passeremo in rassegna, in realtà ci concentreremo su alcuni di questi. I più noti degli ultimi anni sono sicuramente 5 il numero perfetto, una storia noir di ambientazione italiana e partenopea in particolare, che ha abbastanza sbancato nel mondo dei festival di fumetto italiani e spesso anche non solo. E recentemente è nelle librerie con un altro romanzo tendenzialmente appunto poliziesco noir, scritto insieme a Massimo Carlotto, che è un giallista che probabilmente alcuni di voi conoscono, e sta lavorando, tra i vari progetti che ci racconterà, a un altro grande, ampio romanzo a fumetti che si chiama Baobab, e a un disco che sentiremo in parte, molto affascinante credo, con un nuovo gruppo che ha creato, con cui ha condiviso questa recente esperienza musicale. Quello che passeremo in rassegna quindi è il lavoro creativo di Igor attraverso alcuni dei suoi lavori e attraverso questo alcuni dei nodi che riguardano la costruzione, la progettazione di un romanzo a fumetti più in generale. Per fare questo lavoro diciamo che siamo partiti da un presupposto, quello di poter un po' individuare dei momenti fondamentali di un processo di creazione di un graphic novel. diciamo che se volessimo cercare gli elementi fondamentali che caratterizzano la costruzione, l'elaborazione degli oggetti del lavoro di Igort, in particolare legati al graphic novel, siamo abbastanza convinti che si possa segmentare in quattro diciamo aspetti, in quattro livelli che andremo un po' a scandagliare. Un momento di elaborazione, un momento elaborativo, tendenzialmente appunto iniziale, un momento progettuale, un momento compositivo e un momento particolarmente significativo per Igort, e poi andremo a vedere anche perché, che è quello propriamente editoriale, nel senso del momento della pubblicazione, visto che, come dire, anticipo per chi non ne fosse al corrente, Igort è anche un editore, è anche direttore artistico di una casa editrice italiana e francese, che negli ultimi 10 anni sostanzialmente ha pubblicato, tradotto in italiano e in francese, alcuni dei più importanti graphic novel occidentali e orientali. Ha tradotto e a volte prodotto lavori ormai come dire, ormai già classici, come Appunti per una storia di guerra di Giti, o ai tempi di Bocchan, di un grande autore giapponese che si chiama Jiro Taniguchi, e quindi ci racconterà qualcosa anche di questo aspetto della sua, del suo lavoro creativo, che è quello del pubblicare.
Posso dire una cosa?
Certo.
No,
se è per contraddire il tuo curriculum, no.
Vista così mi sto antipatico per primo. Il lavoro, io non riesco a vederlo così, chiaramente lui lo vede dall'alto, lo divide per fasi, per settori. Io lavoro in maniera molto più istintiva, ci sono delle febbri, delle visioni, e cerco semplicemente di domarle, di capire bene che cosa sono. Quando ho letto oggi, stamattina ero sulla rocca, ho letto che c'è il paradigma di questo festival, è un paradigma per me misteriosissimo, no? Da dove vengono le idee e perché vengono le idee? Siccome questo è un assioma che la storia della filosofia cerca di spiegare da più di 4.000 anni, non siamo ancora riusciti, io vi dico subito,
hai detto 2 ore per dare la risposta.
Vi dico subito che non ce l'ho la risposta, io non so da dove vengono le idee e tantomeno perché vengono le idee, però so che quando arrivano, diciamo che il lavoro che io faccio da un po' di tempo è cercare di capire che cosa sono queste idee e come riuscire a conviverci. In qualche modo tutte le persone che io conosco, che fanno il mio lavoro, siccome sono un ficcanaso, ne conosco molte, sono posseduti dalle idee, ecco, ci devono convivere, non si dorme quando si viene svegliato dalle idee, anche dalle idee altrui. Io quando leggo, non so, Ruth Modan, mi danno le fotocopie di un'autrice israeliana nuova, le leggo e io non riesco a dormire poi dopo, perché è talmente forte il fulmine che ti arriva quando vedi un mondo che si apre, che si squaderna sotto i tuoi occhi, che non riesci più a conciliarti con la quotidianità, no? Col fatto che la notte si dorme e il giorno si lavora, no? Perché entrano nei sogni queste cose, e un pochino raccontare ha a che fare con il livello onirico e anche con il livello incosciente. Poi sono stato a un certo punto della mia vita adottato dai giapponesi in qualche modo, e loro, dopo che li ho convinti che in una vita precedente ero stato giapponese e mi hanno preso sul serio, e poi l'ho pagata questa, poi ve lo racconto. Comunque loro praticamente sono una civiltà che privilegia molto l'intuizione piuttosto che la... Per loro noi siamo quelli che hanno il naso lungo e che parlano troppo, no? Quindi l'uso della parola, e quindi del ragionamento, e quindi anche della filosofia, è una cosa che in Asia è in qualche modo, in Asia c'è la metafisica, non c'è la filosofia, no? è stata un pochino messa da parte, e fare un bagno in Asia per me è stato salutare, è stato molto utile per capire poi chi ero e anche che cosa, a parte chi ero stato, diciamo, nelle vite precedenti, ma anche in questa, per capire che cosa volevo raccontare. Questo è stato una specie di scuola abbastanza dura, anche molto violenta, molto rigorosa, in cui vieni in qualche modo sottratto di certezze, cioè non ti fanno domande e risposte, no? È più un percorso che segui. Poi lo racconteremo, adesso volevo solo
il fatto
dire che non sono così razionale o ma certo, quadrato questo, come tu mi fai.
Questo lo so che in realtà è ciò che nascondi la tua parte razionale, perché in realtà hai una formazione da architetto, questo in realtà viene fuori almeno in due dimensioni che probabilmente poi avremo anche modo di vedere, no? Cioè sia quella di alcuni progetti che sono nati nel corso della tua carriera come fortemente razionalisti, addirittura a volte esplicitamente. La prima versione di Baobab è un lavoro fortemente razionale, razionalista, e poi comunque sei un autore molto razionale a volte in alcune scelte di regia e di composizione della pagina, in cui c'è un lavoro sulle simmetrie, la ricerca delle geometrie molto forte, no? Che torna in molti lavori. Però in realtà volevo...
Sono un autore razionale che ama molto i sentimenti, diciamo così.
Il letargo dei sentimenti, per esempio, che è uno dei lavori razionalisti più noti del tuo percorso. Però volevo in realtà cogliere l'occasione della esperienza giapponese che hai accennato e che è rappresentata qua anche da piccoli frammenti come qualche schizzo, qualche appunto preso su un block notice, perché in realtà tu nel tuo lavoro hai sostanzialmente già immaginato molto il Giappone prima di andarci, no? Prima di visitarlo. Allora raccontavi poco fa come sia stato importante per te andare in Giappone. Sarebbe interessante chiederti, visto che avevi lavorato così tanto sull'immaginario, sulla filosofia del racconto giapponese, su alcune caratteristiche della società giapponese, prima di andarci, che cosa è accaduto quando in realtà poi te le sei trovate davanti, quando, come dire, sei passato dalle idee all'esperienza concreta?
Viaggiare per me è molto importante, però non lo faccio. Ti capita quando fai questo lavoro che ti invitano a festival un po' dappertutto nel mondo, e per decidere se vai o non vai devi capire qual è il senso per te di andare, perché o vai e fai il turista, che non serve a niente secondo me per capire qualcosa di sé o del viaggiare, oppure vai perché stai seguendo un percorso, per cui ci sono dei luoghi in cui mi hanno invitato, in cui non sono mai andato perché non facevano parte della mia mappa in quel momento. Quando sono andato in Giappone io già lavoravo, dal 1980 io lavoravo sul Giappone, e loro cominciavano a studiarmi, e questo che io non sapevo, perché avevo pubblicato, ho fatto una storiella anche con Sakamoto, che è il musicista, che in realtà lui è una specie di gaijin, cioè di straniero in patria, perché è un musicista internazionale, quindi ha una cultura poliglotta, insomma, da un punto di vista musicale, eccetera. Poi andare lì è significato una grande emozione, anche scoprire cosa e come puoi vivere il Giappone. Il primo viaggio è stato traumatico, sei un uomo primitivo, vai lì, non parli la lingua, non leggi niente, quindi sei in grado solo di spendere dei soldi, perché per spostarti devi prendere un taxi, e un taxi da qua a 2 chilometri costa l'equivalente di 60 euro all'epoca. Quindi sei un pollo che viene spennato dalla civiltà giapponese, l'effetto non è molto simpatico. Però ci sono tornato 19 volte. Tokyo è uno dei posti nel mondo in cui mi trovo più a mio agio, molto più che in America, eppure parlo inglese da tanti anni, quindi teoricamente dovrei sapermi muovere, no? Però Tokyo è una città particolare, il Giappone è una civiltà particolare, no? È una civiltà che ritiene che gli scrigni, lo scrigno giapponese, le perle giapponesi vadano aperte solamente, fatte vedere solamente a chi va lì. Questo è proprio un paradigma del loro atteggiamento. E io ho una famiglia lì, ho una famiglia nel senso che ho un editor che è il più grande scassamaroni con il quale ho mai lavorato in vita mia, che è un genio, è una persona eccezionale, che conosce le cose del linguaggio. E la prima domanda che mi ha fatto un editore giapponese era, mi chiama l'interprete e dice: signor Kurihara, che è il boss mega galattico della Kodansha, della mia casa editrice giapponese, vorrebbe sapere perché lei fa il montaggio analitico prima della panoramica. Cioè io sono rimasto, era la prima volta che un editore ne capiva a questi livelli di linguaggio. Allora, la panoramica è la scena d'insieme, il montaggio analitico sono tutti i dettagli, no? Di solito prima si dà la panoramica e quindi voi avete la scena d'insieme, poi tutti i dettagli e quindi capite a cosa i dettagli sono riferiti, perché sapete già, io invece faccio il contrario, prima do i dettagli e poi la scena d'insieme. Perché a me interessa instaurare un rapporto enigmatico col lettore, per esempio, in questo caso, no? Loro non ti dicono va bene o va male, però vogliono capire se tu lo sai cosa stai facendo, perché è un disarcionamento forte. Cioè tu usi, è come se tu dicessi una frase in una lingua straniera e poi gliela traduci. Oppure, come si suol fare di solito, prima dici quello che stai per dire e poi la citi nella lingua straniera, no? Allora, c'è una scienza molto specifica, una grande sapienza nel comunicare con i lettori, no? E loro la possiedono, questa è una scienza che noi occidentali possediamo in maniera molto più istintiva e molto meno scientifica, per appunto. Loro pilotano corazzate che vendono 1,5 milioni di copie alla settimana, quando, ed è il paese in cui il manga o il racconto per immagini viene venduto nella maggiore quantità in tutto il mondo. Allora lì tu vedi, è un viaggio antropologico fortissimo andare in Giappone, perché vedi che leggono qualunque ceto sociale, quindi non ci sono differenze culturali, neanche differenze di età. I miei fumetti, io ricevevo delle lettere da parte di persone che erano dei bambini di 4 anni che dettavano la lettera al genitore, sino a persone di 84 anni che mi scrivevano, che dicevano si vede che lei ama gli ukiyo-e, le stampe giapponesi, i riferimenti a Hiroshige, Okusai, eccetera. Fa un po' paura, io tremavo, e noi pensiamo che i giapponesi, un po' per questo retaggio del pericolo giallo, no? Mio padre che mi diceva, ma secondo te le donne giapponesi sono belle? Io dicevo, sì, ci sono delle donne giapponesi bellissime. Ma tu sei pazzo, io non so. Perché c'è la cosa della guerra che ha portato, no? Questa idea che loro sono alieni, pericolosi e brutti, no? Il nemico. E dall'altra parte noi li pensiamo come impenetrabili, freddi, lunari. Invece sono caldissimi, loro fanno il tifo. Un personaggio che facevo si chiama Yuri, arrivavano le lettere con scritto Forza Yuri, cioè era il tifo da stadio, no? Un'esperienza di approccio molto anche distante dalla nostra, e in cui è stata usata su di me. Poi vi racconterò il trattamento che mi hanno fatto quando li ho convinti che ero giapponese in una vita precedente, e loro hanno detto ok, da adesso in poi facciamo diverso. Però loro usano la maieutica, cioè il mio editor usa la maieutica, cioè Socrate puro. E la conoscenza avviene tramite una serie di domande, non c'è imposizione alcuna. Li ho insultati in tutte le lingue conosciute nel pianeta da me, però è stato fortissimo come rapporto.
Sì, questo è un aspetto anche in realtà, come dire, andrebbe un po' relativizzato rispetto a quello che accade mediamente nella macchina industriale del fumetto giapponese, e la tua esperienza come quella di altri è quella di un autore occidentale europeo che andava a fare sostanzialmente un lavoro quasi unico, mai tentato prima nella storia, e quindi le relazioni con i grandi editori erano
fino a quando, fino a quando non gli ho detto che ero giapponese. Da allora è cambiato tutto. Da allora mi è stato fatto il trattamento. Io sono
raccontalo prima, che sono stato, un elemento di suspense.
Sono stato chiamato a mia insaputa, io ogni anno torno in Giappone, sono stato chiamato in un albergo, cioè nel mio solito albergo, arrivo e praticamente mi accompagnano e allora avevano deciso che ok, che investivano su di me, che io ero veramente un piccolo Bushi, cioè un guerriero giapponese. Quindi regole uguali ai giapponesi. E sono arrivato lì e loro mi hanno, cioè io, per me era praticamente mezzanotte e per loro le 8 della mattina, quindi loro avevano dormito, io no. E loro mi accompagnano in albergo e poi mi dicono se vuole farsi una doccia, poi noi la aspettiamo. Io dicevo, tu, sono molto cerimoniosi, allora vabbè, forse mi vogliono dare il benvenuto ancora di più. E in breve praticamente io scendo, cioè vado, mi faccio la doccia, riscendo, ero completamente intontito, e loro che già prima avevano fatto un, cioè noi parlavamo e c'era uno che scriveva tutto quello che dicevamo, a un certo punto ho detto, posso fare una domanda, ma cosa sta facendo questo? Analisi psicologica mia, praticamente, stavano strutturando un dossier su di me.
Profiling, come esatto. Cinema di genere si racconta.
Due anni dopo c'era questo incontro qua e loro cominciano, per loro l'assioma è il personaggio esiste e tu sai tutto perché sei suo padre, quindi ti fanno qualunque tipo di domanda, se adesso c'è un terremoto, come reagisce Yuri? Sai, Yuri è un bambino di 4 anni, tu dici, ma è un po' spaventato, però si diverte anche, e loro dicono, ma questo qualunque bambino, e poi tu devi andare, capito, e non puoi dire delle stronzate, perché se dici delle stronzate loro smettono di lavorare con te, cioè l'assioma è che tu sei Maradona e quindi palleggi come Maradona, non che sei Maradona e poi perché sei stanco fai delle cacate, perché allora non c'hai i nervi per tenere, no? E allora dopo 2 ore circa di stronzate che ho detto, perché mi rendevo conto che sto dicendo, Madonna, ma cosa sto dicendo? Ero un po' stanco, no? E loro mi hanno graziato e mi hanno detto, va bene, per domani una storia. E io ho detto, cosa? Praticamente dovevo scrivere, cioè fare la storia, scrivere tutti i dialoghi, mandarle alle 4 di notte all'interprete che a Roma traduceva e rimandava con il fuso orario per la mattina loro seguente, e poi disegnare 16 pagine in una notte. Ero giapponese, cazzi miei. Ok, ero giapponese. E la prima volta ho detto, vabbè, sta scherzando, non è possibile. Cioè, considerate che la media di un disegnatore europeo di solito sono 56 pagine in un anno. Questi 16 a matita, non erano finite, però a matita, 16 in un giorno, anzi in una notte in pratica. E pensavo di non solo di non essere capace, ma neanche che non fosse possibile, insomma non conoscevo nessuno che faceva cose così. Allora ho provato e mi sono, davo le testate al muro, cioè ero un po' nervoso come cosa. E la prima volta ce l'ho fatta, ho fatto 16 pagine. È arrivato l'editor, per rispetto l'editor viene da voi all'albergo, non andate voi in casa editrice, che è un'usanza occidentale. Loro per rispetto vengono, ha visto le tavole e non ha detto niente. Io lo volevo uccidere, lo volevo uccidere, perché non avete punti di riferimento, non capite, capolavoro, una cagata pazzesca, cioè cos'è? Non si sa nulla, no? E lei ha detto, per domani un'altra. Alla terza sera io impiegavo una parte del tempo a pensare come picchiare l'editor, cioè io dicevo, lui adesso entra, non gli dico niente, gli do un pugno sul naso per fargli capire che non può fare così, no? Però era un rapporto specifico, cioè loro hanno preso sul serio, loro mi hanno detto, va bene, lei che era giapponese nella vita precedente, noi che lo siamo in questa, siamo lieti di collaborare, troviamo la strada. Cioè l'impegno, sempre quando voi lavorate con, questa è una civiltà guerriera, oh, cioè non è uno scherzo, questo è il Medioevo, l'hanno finito nell'epoca Meiji, cioè a cavallo tra l'8 e il 900, non nel 1300. Quindi c'erano ancora i samurai ai primi del Novecento e questo retaggio fa sì che loro non hanno i contratti, di solito hanno il gentleman agreement, cioè la parola è parola, quindi è tutto giocato su questa cosa. Tu gli dici, no, Io l'acquacultura io la capisco, io sono sardo, vengo da un'isola, è come la tua, io l'ho vista l'aria che tira nella tua isola, è uguale, noi siamo teste di legno, pronti, che crediamo di sapere cosa fare, eccetera. Loro dicono va bene, proviamo. E hanno provato e mi hanno pubblicato in diretta, cosa che non hanno mai fatto per un occidentale. Cioè tu esci e praticamente arrivano le cartoline e le cartoline, i lettori rispondono, loro ti dicevano attenzione, hanno votato per il coprotagonista della storia. Questo vuol dire che il coprotagonista è più forte del protagonista. Tenga presente. E tu dici merda, e allora cosa devo fare? Oppure fai delle storie che secondo me erano fortissime, tra le più forti che ho mai fatto, perché arrivi a un livello di sintesi pazzesco, prima di picchiare. C'è stata una discussione tra me e lui si prendeva a colpi di bottiglia in testa, era vuota la bottiglia di plastica, però per dire la tensione che c'era. Mentre parlavamo, io gli ho rovesciato tutto quello che... tutto il furore di cui ero capace, no? E poi gli dicevo, ma che cos'è un mondò? I mondò sono i dialoghi senza senso che fanno nei monasteri zen per darti l'illuminazione, no? Dicevo, ma che cos'è un mondò? Allora me lo dica subito! E lui era lì, e diceva, è troppo presto. Ma troppo presto per cosa? Troppo presto per interrompere la collaborazione, no? Perché io ero una pantera, cioè dopo 3 giorni che voi non uscite, io a Tokyo potevo essere a Casalecchio, cioè non la vedevo da fuori, dalla finestra a Tokyo, no? Perché ero lì che disegnavo tutto il tempo, e scrivevo, disegnavo, buttavo, rifacevo, no? Poi a un certo punto venivano fuori delle cose incredibili che non c'entravano niente con le storie, però, e lui quando faceva una storia forte, che secondo me era forte, no? Io andavo lì, ero anche tipo, allora? E lui diceva, è bella, ma non è money maker, cioè non fa soldi, quindi non va bene.
E tu che credevi di essere un ninja ormai?
Era terribile, perché è un'esperienza di conoscenza, cioè tu cerchi di capire anche con questo che ti fa da specchio, che non oppone il suo ego al tuo. È terrificante, capisco che il meccanismo della mistica orientale è un meccanismo estremamente evoluto, perché tu hai a che fare solo con te, cioè quello ti fa veramente da specchio e tu impari guardando e vedendo, ti vedi deformato, vedi le tue mostruosità, no? Cosa che invece di solito i nostri specchi sono più cortesi e sono molto decorativi, quindi noi non andiamo in fondo, non conosciamo. Io penso di avere, per dirla con il mio amichetto Okusai, penso di essere rinato in Giappone, cioè penso veramente di avere imparato delle cose di me, di cosa volevo fare, non da dove vengono le idee, perché questo è impossibile per me perlomeno capirlo, non lo so da dove vengono, però come pulirle le idee, come affinarle, questo forse l'ho imparato lì, se l'ho imparato.
Una delle cose che come strumento di lavoro hai molto usato in Giappone e che è uno strumento usato da molti disegnatori contemporanei che lavorano molto sull'importanza del tenere anche molto allenato il segno, del tenere allenata soprattutto l'osservazione, è il prendere appunti. Tu giustamente appunto hai raccontato una prima esperienza giapponese molto forte come in termini diciamo paradigmatici, però appunto il Giappone appunto non l'hai molto visto, no? E frequentato, poi successivamente lo hai anche attraversato fisicamente, sei andato a trovare alcuni luoghi che conoscevi, altri ne hai scoperti e hai cominciato anche a osservarlo direttamente, no? E questi, in particolare questi appunti riguardano esperienze anche molto diverse, no? Cioè però entrambi di grande quotidianità giapponese. Come potresti un po' raccontare l'esperienza dell'essere un osservatore occidentale che cerca di osservare e trascrivere alcune delle esperienze quotidiane che vive in un paese così radicalmente diverso e che osserva e annota queste esperienze anche con l'obiettivo poi di trarne degli elementi, dei materiali, degli spunti, a volte che si traducono veramente in progetti, a volte in realtà no.
quando a me, io sono una persona che lavora molto sulla memoria, cioè quasi tutte le mie storie sono ambientate in altre epoche. Quando ci si veste diversamente, non so, con i pantaloni a vita alta, per esempio, ci si muove diversamente. E da questo deriva tutta una postura che non è soltanto fisica, ma è anche psicologica. Se si viaggia nello spazio, non so, si va in Giappone non c'è il contatto fisico, non si abbracciano come facciamo noi, non si toccano. Quindi quando ci si tocca, l'infrazione è talmente forte che assume dei significati iperbolici, no? C'era una mia amica, io l'ho toccata così, e lei ha fatto un salto tipo cavalletta di 1,5 metri, eravamo a Tokyo, cioè, eppure è una mia amica che frequento, che vedo fuori dal Giappone, ma al Giappone sono proprio delle regole ferree. Mi hanno regalato, siccome mi vedevano molto appassionato e molto, li rimproveravo che non sapevano un cazzo della storia del Giappone, eccetera, allora, mi hanno regalato un'enciclopedia così, io ho visto chi me l'ha mandata, prima volta che sono arrivato a Tokyo sono andato, ho dato un bacio a questa signora che è diventata più o meno di questo colore, con 55 editor che si giravano tutti perché lo straniero aveva fatto una roba pazzesca, cioè non esiste che tu vai e baci una persona.
Questi italiani a lei.
Questi italiani. E, le fasi di avvicinamento sono, nel mio caso, nei confronti del Giappone sono state diverse. La prima era un Giappone così, immaginato, intuito attraverso la letteratura, attraverso le stampe e attraverso le cose che leggevo. Poi c'è stato un Giappone visto prima, e il trattamento è arrivato dopo 4 anni che lavoravo con loro. E il primo vero Giappone che ho visto è stato un Giappone molto tecnologico, lì dovevi scegliere, era troppo forte l'impatto tra il Giappone futuribile e quello di Blade Runner, quello che ha ispirato Blade Runner, no? Shibuya è un quartiere di Tokyo modernissimo, o Shinjuku, sono i due quartieri che hanno ispirato Blade Runner di Ridley Scott, oppure il Giappone antico di Kyoto, più legato alla parte che sta scomparendo. E poi lì io ho abitato per 6 mesi in una casa, e quindi dopo lì, questa è la terza fase, impari il giapponese, nel senso che se no non vivi, loro non parlano inglese, adesso un pochino perché sono in crisi, ma altrimenti. E devi superare due cose, uno che tu per loro sei strano perché hai gli occhi diversi, e due che loro quando tu gli parli in giapponese si spaventano perché pensano che non sia possibile, quindi è una roba un po' complessa, no? Io ho visto la notte degli americani che volevano prendere un taxi per tornare in albergo e si buttavano in mezzo alla strada con il rischio di essere investiti, perché sennò i taxi non si fermano. Perché è tutta la cultura diversa, cioè noi prendiamo un taxi e andiamo in una via con il numero civico e ti ferma davanti il taxi, no? In Giappone gli indirizzi erano tipo, casa mia era il bosco dei 100 alberi dietro l'ansa del fiume, e poi il tassista ti lascia in un'area di 500 metri, o tu sai dove, o è una piantina, oppure non ci arrivi, e quindi poi gli stranieri si infuriano con i tassisti, li insultano in inglese o in tutte le lingue, tranne il giapponese. E loro, quindi, per evitare discussioni di questo tipo, non caricano gli stranieri la notte, capisci? Tokyo, cioè io, nel mio quartiere c'era la mia casa editrice, erano praticamente 22 chilometri di distanza, però eravamo nello stesso quartiere. Tokyo è una città sismica, quindi è immensa, è più grande di tutta l'Emilia Romagna, e queste cose ti destabilizzano, cioè se sei uno straniero che non è pronto a capire che sei in una cultura completamente diversa, ti disarcionano completamente, ti levano ogni certezza. È venuta una volta la direttrice di Flash Art, Elena Contova, che è una persona coltissima e molto brillante, milanese, abituata a fare 4-5 appuntamenti al giorno, e le ho detto, a Tokyo se ne prende uno al giorno, non prendene più di uno. Lei, ma va là, 2-3 appuntamenti, ed era un fascio di nervi quando l'ho vista. Insultava tutti perché non si rendeva conto, cioè non puoi fare, sai, non so, 2 ore e mezza in metropolitana, è chiaro che poi arrivi in ritardo a un appuntamento, no? E per i giapponesi è gravissimo questo. Allora, entrare in questa dimensione vuol dire ridefinirti, vivere in Giappone vuol dire che un po' impari il giapponese e poi capisci che devi far fluire le energie in un altro modo, se vuoi disegnare, se vuoi raccontare, e l'ultima fase che è questa, sono ritornato oggi, cioè praticamente 2 anni fa, dopo che ci ero già andato 18 volte, ci sono ritornato per raccontare il Giappone che credevo di aver capito, e quindi ho cominciato a intervistare per esempio una signora che era la madre della mia interprete, che ha 85 anni, quindi che era bambina negli anni 20, e io volevo sapere com'era un bambino negli anni 20, come viveva, e lì è stato anche molto toccante, molto commovente, perché questa signora mi ha, non solo mi ha disegnato, questa è quella giù, diciamo, Hibachi, questa cosa qua, è lei che mi racconta come è costruito un Hibachi, come la teiera, che sono due le bacchette per il fuoco, però lei mi ha costruito la sua, cioè mi ha fatto la colazione che lei mangiava, me l'ha fatta proprio sotto gli occhi per farmi capire, quindi è un rapporto molto forte, no? Gli dicevo, ma come eravate, come erano i bambini e le bambine, si guardavano, quale tipo di, cioè erano divisi, come era fatta la casa, lei mi ha disegnato la mappa della casa, come dormivano, come si lavavano, ed è, questo ti aiuta a penetrare completamente un viaggio nel tempo e nello spazio, perché il Giappone rurale era fortissimo ancora ai primi del Novecento, negli anni Venti era praticamente prima dell'epoca Showa, quindi ancora medioevo, era il Giappone imperiale che si apriva verso l'Occidente, e lei come viveva lì dentro era incredibile, era bellissimo, loro morivano di freddo ed era normale morire di freddo, no? E allora quando tu entri in questa specie di partita a scacchi con la memoria, con il mito, cercando di essere onesto, però non di fare le cacate all'americana, genere che prendono una roba e la fanno diventare un pochino così enfatica, eroica, no, a tutti i costi, perché la cosa che insegnano i giapponesi è il rispetto della quotidianità, cioè il valore delle cose piccole, no, della quotidianità, e questo a noi ce l'ha insegnato Edoardo nel teatro, e quindi se noi riusciamo a giocare con il piccolo, a rispettarlo il piccolo, passando magari per Chekhov, per Eduardo, e non per Spielberg con come si chiama, l'Impero del Sole, quelle cose lì, no? Allora forse ci avviciniamo a una realtà più onesta, più nuda.
Poi magari arriviamo anche a guardare proprio degli esempi concreti di sequenze in cui effettivamente questo lavoro è evidente. Perché l'altra parte a cui accennavi, effettivamente, l'altro grande versante, come dire, esplorativo, al di là di quello del viaggio, dell'esperienza diretta, dell'osservazione del dettaglio, è anche quello sulla memoria, sulla memoria culturale, sulla memoria di epoche associate a certi lavori, sia a certi ambienti, ma anche a certe opere, a certi stili. Allora, per esempio, una caratteristica non comune a tutti gli autori di graphic novel, ma indubbiamente comune a una generazione a cui che ti appartiene, che appartiene al lavoro tuo, quello di tanti altri autori come Seth, un autore canadese, o Chris Ware, un autore americano, che è anche quello di lavorare un po' ripensando certa memoria, per esempio, come in questo caso la fotografia dell'epoca, dei gangster, delle grandi scorribande dei gangster nelle grandi metropoli americane degli anni della depressione economica, questi scenari metropolitani d'altri tempi. Oppure una cosa molto forte che torna nel tuo lavoro rispetto alla memoria è anche la memoria di alcune figure letterarie, la tua memoria è anche un ritornare a frequentare delle figure, delle esperienze che ti appartengono, che senti vicine, come per esempio l'esperienza di un Pessoa, oppure l'esperienza, invece persone immaginate anche a partire dal ricostruire dei periodi e degli ambienti. Mi piaceva chiederti un po' quanto effettivamente conta per te anche questa dimensione di memoria del passato, non solo storico, ma del passato anche appunto letterario, fotografico, e quali sono un po' alcune delle ossessioni che poi ti sei portato dietro.
Ma le ossessioni cambiano sempre e poi sono sempre le stesse, no? Le scopri. Adesso sto leggendo i diari di Catherine Mansfield, che è una donna che avrei sicuramente sposato. È impressionante perché è pura sensibilità, è volatile, da quelle cose impari, no? Cos'è un diario e che cos'è un diario che ti porti dietro, no? No, io non ho questo senso compulsivo che ho visto. Sono andato a fare un reportage in Corea l'anno scorso e c'erano con me degli altri disegnatori che erano un po' malati di disegno, mi ha un po' fatto impressione, nel senso che io disegno un decimo di loro. Loro adesso sarebbero qua che farebbero i ritratti delle persone che ci abbiamo di fronte e comincerebbero a guardare come è fatta quella sedia, eccetera. È un modo un po' da nerd, secondo me, con tutto il mio affetto per questi miei amici disegnatori, però mi sembra che la vita valga la pena anche di viverla, non soltanto di decodificarla, no? Detto questo, quando viaggi e devi capire una cosa, adesso per fare un esempio banale, no? Esiste una disciplina e la disciplina è data dalla materia che hai di fronte. Io sto scrivendo un film, no? E è ambientato negli anni 20. Allora, in una Sardegna rurale degli anni 20 c'è un personaggio che si muove, no? E io l'ho scritto che si muove in corriera, cosa che avveniva storicamente. Il regista mi dice: no, ma non mi piacciono molto le corriere. E dico: ma stiamo scherzando, cioè, cos'è questa cosa? E chi se ne frega? Cioè, voglio dire, stai raccontando gli anni 20 e tu hai un assioma, e questo assioma, cioè, l'assioma è quello, tu poi lo devi seguire, no? Vuoi raccontare una cosa? Gli ho detto: guarda, o si muoveva in corriera o si muoveva in treno. Cioè, non è che puoi fare, devi fare una scena in cui c'è lei e tanti altri personaggi insieme, non può essere il mulo che andava col mulo, perché sennò cosa fa? La processione di muli. Dall'altra parte le auto erano pochissime, quindi bisogna essere rigorosi su queste cose. Allora, quando tu metti sul tavolo, per esempio, Baobab, io a un certo punto lo sto raccontando, siamo nel 1910 e io ho fatto un avvenimento che era raccontato da una radio, e poi ho controllato, la radio viene inventata nel 1919, cominciano effettivamente le trasmissioni, e la tagli, cioè la cambi, non puoi, cioè queste cose sono cucina del racconto, deve essere disciplinato, se no prendi per il culo, primo, chi ti legge, che è pericolo, è peccato mortale, e due, te stesso, cioè tu come autore. Io non mi guarderei allo specchio se lasciassi delle cialtronate sapendo che le ho fatte, se le lasciassi nelle storie. Allora, lavorare vuol dire anche creare una specie di rito comune in cui ci sono dei ritorni, no? Specie, non so, Baobab è pubblicato a dispense, no? Poi lui si lamenta, giustamente, dice: vorrebbe leggere tutta la storia prima di invecchiare. E c'ha ragione, perché ci ho messo due o tre anni per fare due capitoli, quindi figuriamoci, e di 15 secondo me la storia.
Il dato caratteristico di questo lavoro è che è un progetto di oltre 600 pagine.
Secondo Taniguchi sì, secondo me era 400, poi gli ho raccontato la storia e lui, cioè, che è più esperto di me, mi ha detto: secondo me sono almeno 600 con i tuoi ritmi di lavoro.
Una delle caratteristiche del lavoro del disegnare un fumetto è effettivamente quello che è, come diceva lui, è un lavoro lento. Cioè, è vero che la media più degli autori francesi sono sulle 60 pagine all'anno, gli italiani in realtà lavorano un po' di più.
Sì, sono più prolifici.
Tendenzialmente gli italiani ne fanno un centinaio all'anno, eh? Gli italiani che lavorano per Tex Willer, per capirci, cose di quel
certo
tipo. Però è vero che nel caso di un lavoro particolarmente curato può andare molto per le lunghe, e un progetto come un romanzo a fumetti di 500 pagine, insomma, bisogna fare i conti, insomma, ci vogliono parecchi anni per portarlo a termine. È ben più lungo di un film, un romanzo,
sì,
un graphic novel da costruire.
Il problema è la concezione che io ho del raccontare o del rapporto con il lettore. Cioè, secondo me è un rito, e allora non mi importa, come dire, darmi una mossa per finire subito. Per me la cosa importante è che quando tu stai braccando un'idea, l'idea deve essere veramente quella. E quando c'hai un attrezzo di lavoro fondamentale come il tempo, che è meno di quello che ti serve, l'idea viene male. Non so, io l'ho scritto questa cosa su Storyteller, sul libro, sul racconto, però è come, cioè, rischia di venire fuori storpia. E questa è una cosa tremenda per un narratore. Uno, perché poi tu la vedi lì e ti fa schifo, dici non so perché l'ho fatto, non era così. E dall'altra parte hai, quando è stampato è Bibbia, cioè è lì, non è una roba che tu, questi sono tutti disegni, prove.
No, questa cosa che stavi dicendo mi sembrava anche molto interessante da calare in alcuni lavori recenti.
Fa vedere uno storyboard,
per esempio.
Ce la fai o ti
casino tutto? Lo recuperiamo.
C'è un avvicinamento, no? Un po' da quegli appunti, il passo successivo è arrivare a questo. Questo non è ancora uscito, quindi è il seguito di Boba a cui sto lavorando. E per esempio questa vignetta che è fuori, quella lì col punto interrogativo, no? È una vignetta che va fuori dalla tavola, quindi vuol dire che io devo comprimere quelle tre vignette da striscia precedente per... E questa è una scena stupidissima, cioè banalissima, e lui, Hiroshi, che è questo bambino giapponese, che ha un amico grillo. Io questa scena l'ho già disegnata almeno 5 volte. Sto cercando esattamente qual è il passo per raccontare il fatto che lui va e cerca di toccare con un bastoncino il suo amico grillo, con cui lui ogni tanto parla. E non so se l'ho fatto, forse in una pagina dopo, lui si vede che parla ma non si capisce cosa sta dicendo, ecco, vedete lì, la scena centrale, lì lui ha dei segnetti, non si capisce cosa gli sta dicendo precisamente. Allora, arrivare a un grado zero in cui usi il balloon e gli metti dei segnetti come i peanuts, come quando parla il pennuto, non mi ricordo, Woodstock, no? Arrivare a questo non è semplice, cioè per me il fumetto, mi danno molto dello snob, perché sono evidentemente uno stronzo, si capisce subito anche, basta che parli, però io molto del fumetto che è in giro, nelle fumetterie, mi fa cagare, non lo leggo, non mi interessa, per me il fumetto è un linguaggio e oggi noi ce lo dobbiamo inventare completamente. Allora, inventarsi una cosa non è facile, inventarsi un linguaggio, e io sto cercando di lavorare, cercando di farlo in maniera più asciutta possibile, però potenziare la scansione, il ritmo, i silenzi, i suoni, e anche il fatto che si può parlare senza capire esattamente cosa ha detto, ma capiamo che ha parlato, che ha detto qualcosa.
Per esempio, proviamo,
chiede Lia
anche...
pure adesso con i cambiamenti veloci.
Questo è per esempio interessante da guardare rispetto agli approcci diversi che hai cercato di mettere in cantiere in casi e per progetti molto diversi, no?
Sì.
Allora, qua ci sono due tavoli da alcuni dei lavori più recenti, diciamo, no?
Questo è l'ultimo, e
questo è
il
più recente,
di 10 anni
e questo
fa.
È di 5 il numero perfetto, su cui hai comunque anche tra l'altro rilavorato per aggiustare alcune cose. Allora, qua mi sembra già interessante vedere queste due tavole accanto, come sono costruite per almeno due caratteristiche che hanno diverse, no? Che potrebbe essere interessante raccontare a partire da quali motivazioni tu hai raggiunto queste differenze. Quello, per esempio, del segno, che è evidentemente molto diverso, nel caso a destra, per capirci, è un segno molto più evanescente, molto più impreciso, è molto meno marcato, perché è legato a una tecnica anche a matita,
sì.
A carboncino, che è molto più leggera, e l'altro è invece molto più marcato, e in particolare è evidente che ci sono dei contrasti di bianchi e neri e di bicromia blu fortissimi, no? Questo invece è molto radicale, come si stagliano i personaggi, per esempio. Ora, questo per esempio è un primo aspetto. Come mai, in base a quale ragione due stili, due scelte stilistiche così differenti? Quali erano le caratteristiche narrative che volevi far, come dire, far fruttare con queste scelte di stile molto diverse?
Ma la prima storia, che è questa, Cinque Numero Perfetto, era una storia noir napoletana, che aveva di per sé già un linguaggio particolarmente profumato, pieno di iperboli napoletane, eccetera, che ha creato, è stata una tragedia tradurlo in inglese, per esempio, che è una lingua che è molto secca, no? Ha avuto una traduzione in americano, in cui la traduttrice era impazzita, ma li faceva parlare tutti malissimi, cioè erano volgarissimi tutti, perché si ispirava ai film di Scorsese, quindi c'erano, so, anche le signore di 70 anni che dicevano "Motherfucker, son of a bitch", eccetera, dicevano "ma non dice questo, stai calma", non... E l'altro invece, che era un traduttore british proprio azzimatissimo, e dicevo ma scusa, ma hai capito che la dinamica di questo dialogo è grottesca, cioè, perché a me sembra che perda completamente questo spirito, e lui "è grotteschissimo", mi scriveva nelle lettere, no? È intraducibile, semplicemente il profumo di certe uscite napoletane è intraducibile, secondo me, in inglese. Però per me questo significava che avevo già una base molto visionaria nel linguaggio, cioè nella sceneggiatura, e quindi potevo giocare con un linguaggio più espressionista, più bianco e nero sparato, che era da noir, reinventandomi Napoli e tutte queste cose. Dando per scontato che ogni storia ha una sua forma e che quindi devo trovare la tecnica giusta, quest'altro libro con Carlotto era una storia, una sfida diversa, era una storia molto realistica, perché Carlotto è un autore realistico che lavora nel contemporaneo. Poi, siccome lui è una persona molto gentile, mi ha detto "ma se vuoi l'Alligatore lo ambientiamo negli anni 50 ora sono usciti 6 romanzi dell'Alligatore negli anni di oggi, praticamente, se il settimo è negli anni 50 mi sputano in un occhio tutti i lettori dell'Alligatore". Ho detto "no grazie, aspetta, ci provo io ad adattarmi". Però volevo un linguaggio crepuscolare, un po' evocativo, che contrastasse fortissimamente con lo sguardo secco di Carlotto, e che desse una visione quasi disperata, una specie di ultimo romanticismo possibile. Questa, poi tra l'altro, questa è anche una scena in cui vedono allontanarsi, sono loro tre che sono i protagonisti dei libri di Carlotto, dell'Alligatore, cioè Rossini, Max La Memoria e l'Alligatore stesso, che a Parigi vedono un reduce del 68, cioè uno di quello che ha creduto nelle lotte armate, no? Ed è un... si parlano e si mandano a fanculo in qualche modo, nel senso che non c'è più possibilità, quando alcuni di loro pensano che il passato è stato un passato importante, eccetera. Allora, per me questa era una scena che tra l'altro ho chiesto a Carlotto di aggiungere, è una scena crepuscolare, particolare, la volevo disegnare con questa pioggia che cade, qua poi ce n'è solo una di pagina, ma è una sequenza di 4 pagine, con questo allontanamento. Per me era come il finale di Casablanca, cioè era un finale tragico, anche molto malinconico. E ancora una volta, siccome è un lavoro di setaccio, trovare proprio la temperatura di come racconti una sequenza, una scena. Lo so che uno magari poi la legge in 10 secondi netti, però se vuoi entrare nel cuore, se vuoi colpire le emozioni di chi ti legge, e quindi anche di te che fai per primo, o sei serio su questo, oppure fai un fumetto dozzinale, che è il motivo per cui mio padre, quando vedeva un film che non gli piaceva, diceva "Madonna, ma questo film è un fumetto", e io mi incazzavo moltissimo, no? Però lui c'aveva ragione, quella... molto spesso è una visione del raccontare che nel fumetto è troppo grossolana. A me invece interessa definire il fatto che il fumetto è un linguaggio e che può raccontare le cose con la stessa cura e la stessa precisione di un film o di un romanzo.
Queste sono altre tavole da 5, però in realtà credo che forse il caso più interessante da vedere in termini, come dire, di strategie di progettazione
e di psicopatia anche,
e di, chiamiamole, ossessioni stilistiche e narrative, sia questo caso qua. No, Baobab è un lavoro particolare rispetto al percorso che hai fatto tu, ed è anche un caso particolare rispetto a come procede un autore di fumetto normalmente. Cioè, questa sostanzialmente è un'opera che ha avuto molte incarnazioni e riscritture nel corso dei decenni. La prima risale a, tra l'altro, ormai una generazione fa, perché ha...
Sì, 1979, pubblicato nel 1980.
Più di 25, esatto, ha più sui 30 anni ormai.
Sì, con tanto di tachicardie applicate al disegnatore, perché si lavorava con la stampa, quindi con i periodici. Ogni mese doveva uscire un capitolo, e con la mia testa non è proprio evidentissimo, visto che mi amavo disegnare entrando in tutta questa... Tra questa e questa, che è la stessa storia riraccontata, però questa la prendo quando il protagonista, quando Hiro, che è quello, è ancora un bambino, e questa è la nonna sua, tra questa e questa comunque ci sono più di 25 anni di differenza. E questo è Igor, questo, che collabora con Igor di un'altra epoca, insomma.
Perché, come dire, l'aspetto, diciamo, di colore giornalistico di un tipo di lavoro di questo tipo è... Questo è un caso in cui, come dire, un regista fa il remake del proprio stesso film, no? Che è nel cinema assolutamente un caso pressoché...
Beh, Hitchcock l'ha fatto.
Hitchcock l'ha fatto, sì.
Che è molto più bravo di me, chiaramente.
Ha fatto anche John Woo, l'hanno fatto alcuni autori, però è molto raro, no? E peraltro...
Ma anche nel fumetto è raro, cioè di tocchi in testa così ce ne sono pochi che io conosco.
Ma peraltro il caso interessante è l'intero processo di cambiamento che ha avuto questo lavoro, no? Perché sostanzialmente come hai proceduto nella prima versione, no?
Questa è una pre-prima versione, questi sono gli studi, per questo no? L'hai preso da internet forse?
Questo è, viene dal tuo sito.
Queste sono tavole inedite.
Non hai sfruttato... la possibilità di mostrare proprio il processo parallelo di trasformazione, no? Che invece, come dire, è un'occasione, è interessante, no? Cioè, questa è una prima versione, questa
sono
una ulteriore.
Era sempre la stessa sequenza, questa poi quella,
diciamo, versione
la
vostra.
Versione pubblicata, quella prima invece era uno studio che aveva un segno diverso, questa no, questa è quella buona, quella che poi è stata pubblicata.
Quella buona di 30 anni fa.
Sì, quella buona di 30 anni fa, questa è pubblicata nell'80, quindi.
E poi c'è la versione
questa qua sulla destra viene rilavorata, le atmosfere poi si somigliano, per me è abbastanza impressionante perché lui queste cose le prende dal mio passato, le accosta, siccome lui è un esaminatore, no? Io poi scopro delle cose di me stesso anche dal suo sguardo, non le ho mai accostate queste pagine, per me sono una roba della memoria, è un libro pubblicato tanti anni fa che raccontava un Giappone che io immaginavo studiando, ma che somiglia un po' a Madama Butterfly, cioè che non ha niente a che vedere col vero Giappone. Non so, c'erano anche delle stronzate proprio che ho detto poi a Broly, gli ho detto, ma vabbè, ma scusa, ma non ti documentavi? Cioè i ciliegi scarlatti, cioè ma i ciliegi sono o bianchi o rosa, che è scarlatto? Sono andato in Giappone a chiedere, ma scusate, ma voi avete un tipo di ciliegio scarlatto, ma hanno riso dietro? Oppure, non so, le donne che i piedi si stringono in fasce per farli rimanere piccoli, no? Ma questa è una cosa cinese, non giapponese. Allora, per me, il motivo per cui voglio rifarla è che questa storia, per me è una storia molto importante, che ha una traiettoria narrativa alla quale io credo ancora oggi molto, però la voglio raccontare con il rigore possibile oggi che conosco un po' il Giappone, ci sono andato una quantità di volte e credo di conoscere di più la cultura e anche con la tattica di block notes, interviste, fotografie, andare nei posti, capire come erano i posti prima, ricostruire proprio. Quindi è anche un modo per in realtà ricostruendo un luogo capisci qualcosa di te stesso, è questo che mi interessa.
Un aspetto che come dire, proprio salta all'occhio, come è evidente, anche una differenza di composizione, di costruzione della tavola, di costruzione del disegno. Che cosa
vedi? Certe geometrie ritornano, queste barre nere che sono poi segni neri. A me questo mi impressiona molto, no? L'orologio che poi è il timbro lì nel telegramma, queste masse nere, le quinte, no? Le masse nere che poi li ritornano, il fatto che c'è un'idea di stilizzazione molto, e anche di atmosfera. Queste atmosfere secondo me si somigliano molto.
Invece una caratteristica invece che fa vedere molto come sia cambiato non solo la tua traiettoria, ma anche un po' la percezione del linguaggio del fumetto stesso, cioè questa tavola a sinistra è una tavola composta su una griglia per gofro, come tendono a dire gli autori francesi, no? Una griglia da gofro molto tradizionale, sono la doppia vignetta in alto è sostanzialmente la fusione di due vignette quadrate regolari, quella è una pagina che è uno stampo, è una cialda da sei vignette, regolarissima, tradizionalissima.
No, quello però era la regola aurea di Valvolini, bisogna collocarlo, eh? Quella era la regola aurea di Valvolini, io, Carpintieri e Mattotti avevamo quella regola lì, perché era contro l'esplosione della tavola che aveva fatto gli umanoidi alla fine degli umanoidi associati, che era un gruppo di Mebius, Druyé, eccetera, alla fine degli anni 70. Noi arriviamo immediatamente dopo e diciamo no, riportiamo la narrazione, quindi griglia fissa di sei vignette a pagina. Quindi quello era un imperativo di Valvoline, specifico e anche molto militante, tra l'altro, quindi anche molto castrante. Dopo io decido che la ricompongo e non secondo una visione estetica come facevano gli umanoidi o psichedelica, ma secondo l'idea di framing, cioè di montaggio, di sequenza di vignette.
Però è molto interessante vedere come poi nel riutilizzo di questo schema classico in realtà c'è una consapevolezza delle pause, del tempo e degli spazi molto diversa, no? Cioè, una tavola come questa a destra è contemporaneamente classica perché addirittura veramente fa un gioco geometrico su queste sei vignette, veramente come dire, da costruzione effettivamente quasi da grafico, sostanzialmente,
sì.
E invece poi si lascia andare a questo spazio tra le vignette che costruisce delle sospensioni molto forti, no? Cioè in realtà è ancora molto classico, ma è contemporaneamente molto più consapevole, in un certo senso, di quanto pesa il tempo nel raccontare una storia, anche a fumetti, in cui il tempo si registra e si percepisce attraverso, per esempio, lo spazio, la distanza tra le vignette.
Questa è una cosa che per me è molto importante, il bianco è una cosa che significa tempo per noi, se io lo dilato sto ampliando la cadenza, è una danza, un passo di musica, no? Quindi il fatto di dilatare il bianco significa che automaticamente lo leggiamo più lento, e questo per me è importantissimo. Però volevo chiedere, vi stiamo uccidendo, volete fare una pausa?
Cioè, arrivati a metà del percorso possiamo fare due cose, o fare una pausa di 5 minuti o in realtà riscaldarci con qualche domanda, osservazione anche, se siete d'accordo potete anche fare qualche domanda adesso. Poi passiamo invece a una fase un po' musicale anche.
Cosa volete fare?
Pausa, no. Ci prendiamo 5 minuti abbondanti. Riprendiamo a partire dalla musica che c'è in sottofondo, no? Cambiamo un po' registro e proviamo a presentare un lavoro molto diverso, naturalmente, che è il più recente dei lavori musicali di Igort. Allora, in realtà nel corso degli anni Igort, come dire, ha fatto diversi mestieri, in realtà ha fatto, oltre all'autore di fumetto, ha fatto anche il designer e ha fatto l'illustratore, ha fatto il muratore ha fatto anche e soprattutto, come diciamo, lavoro creativo numero due, effettivamente il musicista. Sono ormai credo anche 20 anni che si dedica alla musica più o meno regolarmente e dall'art rock un po', diciamo, in stile avant-garde rock, come si tendeva a chiamare certa sperimentazione musicale negli primi anni 80, per esempio, è passato di recente, proprio fresco fresco, a questo lavoro che ha ci tenevamo insomma un po' a raccontarlo, anche perché ha un legame forte con l'immaginario, certe atmosfere, certe sensazioni su cui ha lavorato anche per alcuni fumetti, per alcuni graphic novel. Allora, in particolare, e poi in realtà ci racconterai tu un po' il progetto e ci racconterai alcuni dei tasti che alcune delle corde che hai voluto toccare, questo progetto è suonato, è composto da una band che si chiama Igort and Lo Cicero's, poi lo pronuncerai tu meglio in americano italianizzato. Lo Cicero è il nome del personaggio di 5 il numero perfetto, per esempio. Quindi in realtà in questo lavoro c'è uno scambio molto curioso tra un lavoro di un narratore attraverso il fumetto e un compositore, anche perché molte di queste canzoni sono delle storie, no? Allora ci racconti un po' come è nato.
Doveva chiamare effettivamente Stories, il primo titolo della cosa, poi ne ha avuto un secondo che è quello che noi vediamo lì, che è Ballad of Old Days, che vuol dire ballata dei giorni dispari, e che è un omaggio a Edoardo che ha fatto cantata dei giorni dispari. E poi adesso si chiama Casinò perché è una cosa che appare uguale in tutte le lingue, però l'idea dunque è un po' un ritorno a casa, nel senso che i Lo Cicero sono napoletani, sono musicisti, io suono con musicisti napoletani e francesi, io abito a Parigi e suoniamo per corrispondenza, poi ogni tanto vado a Napoli, mi ci trasferisco e stiamo lì per delle settimane a registrare. Però volevo raccontare delle cose con la musica che secondo me era un po' fare i conti con questo strano rapporto che l'Italia ha con l'America, no? Con questa idea di una terra sognata che è un po' mitica, anche un po' semplice rispetto all'Europa, secondo me, però comunque molto potente, piena di così di mito. Allora la musica mi sembrava più precisa come linguaggio che l'immagine estetica, il fumetto, perché in qualche modo la musica americana è dominante, no? Ha penetrato molto anche il tessuto, ha scalzato la polka, per esempio, durante quando sono arrivati gli americani, hanno liberato l'Italia, i nostri genitori ballavano la polka e poi che anche questa per la verità non è un ballo italiano perché viene dai Balcani, però comunque era la cultura dominante ed è arrivato il boogie woogie e poi il rock and roll, no? Allora fare i conti con questo e anche con l'idea raccontare questa storia dell'immigrazione, di questi miserabili che erano i nostri progenitori che sono andati a cercare fortuna e che in qualche modo mi sembrava lo spirito giusto per capire anche un po' l'atteggiamento, cioè quello che noi abbiamo portato nella nostra cultura, abbiamo portato Caruso, ma anche Al Capone, voglio dire, e poi adesso ce lo stiamo dimenticando, noi diventa che vengono qua a invaderci, anche questa cosa dei lavavetri, io non l'ho ben capita, però comunque non voglio aprire uno squarcio di polemica politica, comunque mi sembra che le cose della cultura, ammesso che quello che faccio io lo sia, è cosa che non è per niente scontata, però mi sembra che le cose della cultura debbano avere come dire, una chiave possibile per farci riflettere sulla vita di nostra, non solo sui sogni, ma anche sulla vita di tutti i giorni. E allora l'idea di poter riflettere su un passato lontano, su un passato di viaggiatori, mi sembrava che potesse essere interessante. Da questo però, siccome le cose non sono mai lineari, deriva che per disegnare questo libretto, per esempio, ho utilizzato uno stile più crudo, più anche così immediato, no? Col pennello, questo è uno strumento che io ho usato adesso, quasi improvvisando, ed è venuta fuori una specie di pop art messicana che a sua volta mi ha imposto di scrivere una storia che sto scrivendo, che nasce appunto da queste visioni che sono un po' così, viaggio nel tempo. sta incasinando il nostro regista, adesso però ci farà vedere delle immagini. Ma
vorrei un suggerimento su quale canzone scegliere.
No,
per
ma
esempio.
È impossibile ascoltarla parlandoci sopra. Mm.
Beh, un aspetto, per esempio, che sarebbe bello sentirti raccontare è, tu con la musica hai un rapporto lungo, ma in particolare hai anche fatto un lavoro a fumetti, Fats Waller, un romanzo, un graphic novel scritto da un grande autore argentino, uno dei grandi, probabilmente dei massimi autori argentini di fumetto del Novecento, Carlo Sampaggio, su Fats Waller, quindi ambientato, è una sorta di omaggio a un'epoca, ma a una musica, a una figura in particolare, e in cui ti sei trovato a dover lavorare sull'idea: devo rendere in disegno un'epoca e anche il sapore musicale di quest'epoca. Qua ti sei trovato in un certo senso dall'altra parte, ti sei trovato con un lavoro musicale che non è un fumetto, e dovevi cercare in realtà di restituire musicalmente, non narrativamente, in un certo senso. E qual è stato diciamo l'approccio al disegno per il booklet di questo CD?
È stato complicato, anche perché poi si aspettavano che facessi un fumetto, no? Logica conseguenza vuole che poi, se un autore di fumetti fa musica, poi quando fa il booklet ne fa un fumetto, cosa che per me è una stronzata, cioè non è così che funziona. Per me la cosa era che io stavo lavorando su alcune idee. La musica è sporca, per esempio, cioè io faccio parte sicuramente più della famiglia di Tom Waits che di quella di Céline Dion, no? Per cui i miei dischi sono sporchi, vogliamo un suono caldo, poi sembrano delle cose elettroniche, invece sono tutte delle chitarre ritardate, la voce non ha quasi mai effetto, sono soltanto compresse con dei compressori valvolari degli anni 70, per cui il suono è veramente caldissimo, molto pastoso.
Hai addirittura scelto, se non ricordo male, un modello di microfono,
sì,
consentiva...
un Neumann su cui cantava Sinatra, Ray Charles, è uno dei più grandi microfoni che abbiano mai fabbricato, è molto antico, nel senso che è degli anni 50, e quindi ha un suono molto profondo e molto caldo, no? Allora, questi erano, quando noi lavoriamo, io e i miei amici musicisti napoletani, o c'è anche Sara Tartuffo, che è una cantante francese, lei, praticamente si usano dei percorsi precisi, no? Che poi sono molto vicini a quello che io utilizzo normalmente nel disegnare, cioè per esempio Baobab, le tavole di adesso, sono delle tavole che io faccio utilizzando l'acquerello su una carta che non è da acquerello. Perché? Perché se mai mi venissi preso dalla mania, dalla tentazione di fare un bel acquerello, cioè di quelli, far vedere quanto sono bravo con l'acquerello, mi si sputtana il foglio subito, quindi poi la devo buttare la tavola, perché voglio usare l'acquerello al minimo, cioè proprio come una materia che assorbe, e questo serve per creare un'atmosfera, no? Allora anche nella musica, noi si diceva appunto sporca, ci sono dei rumori di fondo, non so, la signora che è vicina allo studio che ha fatto cadere una roba, che sono entrati nel disco e che abbiamo levato solamente se disturbavano proprio l'attenzione della narrazione, altrimenti i rumori di fondo ci sono dei treni che passano, alcuni li abbiamo anche amplificati per dare più ambiente, eccetera. E questo atteggiamento era l'atteggiamento che io volevo trasmettere, cioè sembra una cosa strana, e secondo me non sono tanti mestieri diversi. Voglio dire, Paul Klee era un eccellente violinista, e questo, in realtà, scrivere, suonare o disegnare ha per tutti e tre i linguaggi le stesse regole, che sono regole di ritmo, di cadenza, di profondità, eccetera. Poi dopo, oggi viviamo in una specie di epoca di specializzazione un po' del cazzo, in cui si pensa che uno che scriva sia cieco, non abbia le orecchie, non abbia formazione di altro tipo, per cui è impossibile che possa fare delle altre cose, no? È una deformazione un po' meschina, no? Voglio dire, non è che voglio adesso solo andare a spolverare l'uomo rinascimentale, ma secondo me l'uomo tout court è una persona che ha i sensi e che li utilizza. Poi, io vengo da una famiglia di musicisti, mio padre era compositore, sono cresciuto nella musica, quando ero ragazzo, a 18-19 anni, mi ricordo che mi ponevo il problema, cioè devo scegliere cosa fare, se fare il musicista o se fare il disegnatore o il narratore, perché sono esperienze un po' totalizzanti, cioè se faccio adesso questo disco esce, no? Dovrei fare una tournée, cioè andare a fare i concerti. Questo significa mesi di preparazione dello spettacolo, riabituarmi alla scena, perché ne ho fatto, insomma, ho fatto circa 10 dischi. Però come mio amore, io mi sento amputato se non suono, cioè non mi sembra come se io disegnassi solo storie scritte da altri, mi sembra innaturale, perché naturalmente scrivo a noto, compongo, cioè appunti di melodie, cose così, no? E poi il mio lavoro tutti i giorni, quando mi alzo alle 7 della mattina, io mi preparo e poi devo capire come ordinare in un trenino le idee, no? Che cosa fare, come comporre la cosa, eccetera. Poi ci sono queste cose strane che sono gli editori, che tu arrivi lì e hai fatto un disco e loro si aspettavano un libro e ti guardano tipo: ma lo vuoi fare uscire? Ma sei pazzo? E allora lì, per esempio, questa è una casa discografica, fa dischi, no? Quindi sono andato lì e gli ho portato un disco e ok, non c'è problema. Però in realtà per me è un nucleo chiuso, è stupido, cioè se io ho un mondo, ho qualcosa da dire, ammesso che poi appunto non venga poi preso pomodorato, questo è tutto possibile, voglio dire. Però se ho una capacità di dire, per me, insomma, io quando guardo gli spettacoli, ho le foto di Rodchenko è uno dei più grandi artisti del Novecento, lui faceva pittura e poi come fotografo ha cambiato la storia della fotografia. E per me non c'è niente di strano che lui fosse un grandissimo narratore per immagini dipinte o un narratore per immagini fotografate, non ci trovo niente di strano. E poi forse anche mi ha fatto male quando ero piccolo leggere le cose dei futuristi, no? Che teorizzavano la ricostruzione futurista dell'universo. Questa cosa io l'ho presa sul serio, no? E allora per me è normale che si possa raccontare anche con altri linguaggi, no? D'altra parte poi il fumetto è un linguaggio complesso, lo vedo ora che sto muovendo i miei passi nel mondo del cinema, che mi fa un po' tenerezza, perché io vengo da un mondo povero, che è quello del fumetto, in cui non ci sono soldi, però un autore ha una enorme libertà, che è quella di prendere e orchestrare il suo teatrino, senza bisogno di dover convincere produttori, attori capricciosi, coproduttori internazionali che devono entrare nella retata, perché sennò in tre minimo, sennò non si può produrre un film, eccetera. Un fumetto tu lo metti in piedi, lo orchestri, cominci a capire qual è il tono del racconto che vuoi prendere, come scavare i personaggi, come definirli, e poi alla fine è una ricchezza incredibile, nel senso che hai il controllo di tutto questo mondo. Quando scrivi per il cinema, per esempio, poi non sanno come visualizzarlo, oppure vengono fuori le cose tipo sì, la Corriera non mi piace, no? No, cioè c'è un rigore, e questo rigore vuol dire che se tu fai la storia negli anni 20 devi capire che mezzi di locomozione esistevano negli anni 20. E questo un po' seguire le fila di le idee sono un po' misteriose, no? Poi ci sono dei linguaggi che meglio rendono su alcune e altri che poi si affiancano. In questo caso questo disco sta determinando Lady Tarantula, che è un libro che sto scrivendo e che racconterà la storia della nascita del mito in America, e lo faccio per gli americani, mi piace vendere il ghiaccio agli eschimesi, no? Spiegare agli americani qual è la loro storia, però dal mio punto di vista di europeo. Questo è un po', ed è nato da questo, perché ci sono delle canzoni anche che parlano degli anni 30, della Grande Depressione, un po', però visto tutto non dal punto di vista sempre di questo epos, un po' cialtrone, no? Che loro devono mettere dappertutto, è tutto sempre fighissimo, no? Parlare anche un po' della miseria, ogni tanto, voglio dire, Pasolini ci ha insegnato anche qualcosa, forse.
Come hai affrontato però questo tipo di corde, traducendole in disegno da illustratore? Perché poi, no, cioè, in realtà c'è effettivamente un legame che non è solo di contenuto narrativo tra le storie che racconti, il periodo e le sensazioni che vengono descritte nelle canzoni e per esempio appunto questo nuovo progetto narrativo, ma qua c'è anche una rispondenza in qualche modo nel disegno su alcuni elementi naturalmente, c'è questa attenzione per un certo, una certa un po' crudezza, ci sono alcune cose, atmosfere un po' fisiche, abbastanza, il corpo di questa voce un po' sporca è qualcosa di abbastanza forte, no? Poi trovarsi a doverlo in qualche modo rappresentare con il disegno, beh, immagino che sia uno dei punti su cui hai dovuto lavorare.
Sì, lì sto anche a sentire, non so, Rosario che è il produttore chitarrista mi ha detto, ah, secondo me ci devi mettere i testi scritti a mano, perché io li scrivo a mano velocemente con una penna stilografica mentre stiamo componendo, tiro giù una metrica, no? Più delle volte è pari e lui mi fa la metrica dispari così potevo rifare tutto. Però poi esiste questa specie, proprio esistono brogliacci, mazzi di fogli, frasi che vengono spezzate, ridefinite, riscritte. Allora lui mi ha detto, boh, secondo me devi scrivere i testi a mano, e li ho scritti a mano, e poi dopo era scritto col pennello, eccetera, come quella pagina che c'era prima, e allora così definire certe zone diventano colorate, che hanno una parte, che hanno un ruolo particolare, o sono più voci che parlano, e allora una voce ha un colore, una voce ne ha un altro, un po', ecco, porsi in termini, che anche poi la scrittura è disegno, no? Questo...
I giapponesi lo sanno, esatto, da tempo, come dire. Un aspetto interessante del mestiere del narratore è poi anche, nel caso specifico poi della tua esperienza, tu adesso hai citato il lavoro musicale, il lavoro cinematografico su cui sei al lavoro di recente, ma in realtà c'è anche il lavoro letterario, no? Che fa parte, come dire, delle pratiche espressive che frequenti, che hai frequentato. È interessante come dire, sentire raccontata la differenza tra queste diverse pratiche, a partire per esempio, come nel caso del tuo romanzo Argento, a cui stai lavorando, di cui mi raccontavi, che parte da ambientazioni che appartengono a tanti altri lavori che romanzo non sono, che non sono narrativa letteraria, sono per esempio Goodbye Baobab e Baobab, che sono alcuni dei graphic novel che abbiamo visto. Non so se c'è invece qualche anche assonanza con dei lavori musicali del passato, intorno fondamentalmente a questo mondo che hai ricreato, il Parador, di cui probabilmente non abbiamo ancora raccontato nulla e che invece mi sembra interessante, no? Cioè, un narratore è anche, tra le cose, come dire, tra gli strumenti che ha, è anche qualcuno che costruisce alcuni luoghi, territori dentro ai quali poi e con i quali riesce a lavorare in forme molto diverse. Che cosa hai trovato e cosa hai scoperto in più o in meno lavorando sul Parador che conosci e frequenti da 25 anni nel fumetto, nel momento in cui lo hai riaffrontato per un romanzo, tra l'altro un romanzo così, un vero feuilleton, un romanzo corposo, di genere?
Ho scoperto che non sapevo niente praticamente, cioè ho scritto per quasi 30 anni su questo luogo che è un'isola nel Sud America di fronte al Paraguay, e scrivendo un romanzo mi sono accorto che nonostante l'ambientassi in un posto che è quello che praticamente so tutte le città, quanti abitanti hanno eccetera, ci lavoro da tanti anni, pensavo di essere a casa, e poi scrivendo un romanzo ho capito che proprio la tecnica del romanzo mi poneva una serie di domande alle quali dovevo rispondere, per cui mi sono messo a lavorarci sul serio, e adesso so molte più cose, è come aver fatto un viaggio in un luogo, veramente. Questo è stato molto emozionante, perché da una parte prendi un elemento che fa parte della tua quotidianità, cioè io scrivo tutti i giorni e per disegnare un fumetto lo scrivo prima, poi lo faccio con lo storyboard e poi lo riscrivo completamente. Quindi, usare invece la prima scrittura come autosufficiente, cioè che deve funzionare come un romanzo, quindi le descrizioni che tu fai dei luoghi, eccetera, di solito le disegni, lì invece tu le devi far vedere con le parole. E questa è stata molto, una scoperta molto così giubilatoria, devo dire. Io ho molti amici scrittori e loro si divertono forse un po' meno di me, perché io sono arrivato a questa cosa dopo 30 anni che racconto e per me è una specie di... Io rido quando sto scrivendo, rido da solo, mi diverto moltissimo. Loro a volte mi dicono, anche appunto dei scrittori bestseller, che soffrono. E non lo so, forse sarà che mi hanno fatto soffrire prima i giapponesi, eccetera, però io sono in una fase in cui c'è proprio l'idea di mitopoiesi, di costruzione di un universo, no? Che per me è talmente meravigliosa come scoperta, come possibilità, perché so che poi non lo devo disegnare, cioè nel senso che se voi scrivete un libro di 600 pagine, ve lo dovete disegnare, sono proprio della serie Il Cilicio, per altri 15 anni sai cosa devi fare. Invece così scrivi, racconti, viaggi proprio a volo d'uccello, racconto storie di antenati di questi qua che erano del 1500, del 1600, che viaggiavano, e c'è tutte le teorie che questi qua elaboravano all'epoca per sopravvivere, perché era una stirpe di uomini bestie, un po' di uomini lupo, no? Allora, che erano proprio legate, le donne che erano le guardiane di questo segreto, che vergavano un taccuino nero che veniva tramandato nei secoli, famiglia per famiglia, sempre all'interno della stirpe dei Picocca, no? Cioè, creare questa roba che, di cui ho scritto 47 capitoli, mi sembra che sto cominciando adesso praticamente a entrare, no? Quindi sto facendo la seconda stesura e il libro uscirà a marzo, e per me è una roba incredibile, è una terapia, cioè proprio sono in vacanza. Io sono in vacanza da mesi perché sto scrivendo questa roba ed è un altro approccio, no? È un altro raccontare ed è un'idea dalla quale poi imparo, scrivendo il terzo capitolo di Baobab, ho aggiunto una serie di cose che ho capito del Parador d'Argento, che è questo libro, questo romanzo, no? Quindi è sempre un travaso di cose, e in qualche modo una volta che si identifica una dimensione, questa dimensione poi risuona in altri bacini che sono contigui, no? Cioè io lavoro sulla memoria, a me interessa l'evocazione del passato, quindi se uso segni antichi, visi antichi, lo puoi ingrandire questo? Cioè, se questa cosa corrisponde ai suoni antichi che io voglio, quando noi stiamo scegliendo dei suoni, io non ne voglio alcuni e ne voglio altri, no? E così le parole, no? Se uso certi termini o certe forme così un po' ironico, un po' lose, è perché mi interessa un pochino giocare con l'ironia su un certo modo di rappresentare, no? E questa cosa fa parte di una roba che è un'unica costruzione su linguaggi paralleli, no? Non ci trovo niente di strano, se non fosse che poi il mercato ha bisogno di inserirti in contenitori che vanno negli scaffali, ma la vita è altro, la vita esce dagli scaffali, non... A me non me ne frega niente, a me non stupisce che Wenders per esempio è un grandissimo fotografo. Io ho visto la mostra a Roma, ero incantato, cioè Wenders fa l'amore con Hopper, cioè è uno che sta giocando con la memoria di Hopper 50 anni dopo, e nessuno dice no, ma Wenders è un regista, lui deve raccontare le storie devono rimanere, cioè la vita è altro, è molto più complessa, molto più ricca, e io rifiuto di accettare che esistano categorie prestabilite, no? Anche quando abbiamo deciso di fare la Coconino Press, che è questa casa editrice Gnoma che io dirigo, noi abbiamo pubblicato quasi 200 libri in 7 anni, e l'idea era che volevamo raccontare che esisteva un tipo di racconto che non se lo cagava nessuno. Esisteva nel mondo, io dicevo, ma com'è che questi libri non arrivano in Italia? Ho parlato con la Feltrinelli che trombonamente mi ha detto, sì sì certo, pubblicheremo. Dopo 3 anni non usciva niente, mi sono scocciato, ho detto, tiriamoli fuori. Ed era una lotta contro i mulini a vento, cioè convincere i distributori e i librai che esisteva una categoria merceologica da loro non contemplata. E che mi dispiaceva per loro, ma non solo esisteva, ma proliferava in tutto il mondo e aveva lettori in tutto il mondo. E perché gli italiani non dovevano leggerle queste storie, no? Cioè, in fondo, il racconto di tutti questi autori, ma anche, non so, voglio dire, non mi voglio mettere sul loro piano, non fraintendetemi, però ci sono delle persone che io ammiro, no? Cioè, ma Cormac McCarthy, cioè, è uno che si inventa il nuovo romanzo d'avventura western, il nuovo romanzo epico, in un momento in cui si suppone che non possa esistere questo. Cioè si inventa veramente la cosa delle verdi praterie, cioè nessuno ci credeva. Poi dopo leggi 2 pagine, cadi svenuto, perché è Dio che scrive, quando scrive Cormac McCarthy, e dici, oh, qua bisogna constatare che esiste questa cosa. Lynch è uno dei miei eroi, ma cioè è uno che prende, non lo caga più nessuno, non gli producono i film, se li produce lui, ha 3 appartamenti, in uno c'è lo studio in montaggio, in uno lo studio della colonna sonora e nel terzo ci abita o ci gira Lost Highway. Ma questa gente, bisogna levarsi il cappello, questi sono i pionieri, sono quelli che si inventano un linguaggio, che dicono no, non ci sarebbero le condizioni, eppure io le vedo queste condizioni. E fanno cortocircuitare gli elementi sin quando non esistono. E poi dopo il mercato, dopo registrerà che esiste Lynch, la Repubblica farà l'edizione popolare di Inland Empire con tutti i strabici, dopo che lo vedono dicono, ma cosa vuol dire questo film? Però è Repubblica che ti porta, no? Cioè, usciamo dalle scatole, dalle librerie, dagli scaffali, dalle categorie merceologiche, perché la vita non la si può fare entrare a tutti i costi lì, secondo me.
Questo che racconti è anche il lavoro che fece una 15 anni fa negli Stati Uniti Art Spiegelman rispetto al graphic novel, no? In realtà appunto certo. Tu hai fondamentalmente svolto questo ruolo, diciamo di ambasciatore, di lobbista, in un certo senso rispetto all'editoria letteraria tradizionale italiana, alle librerie italiane. Art Spiegelman effettivamente ha aperto questa strada negli Stati Uniti con anche dei risultati che, insomma, per tante varie ragioni sono stati più rapidi che non qua, tra l'altro, no? Art Spiegelman lo conoscerete molti, no? È l'autore di Maus, il primo graphic novel, il primo fumetto a ricevere un premio speciale del Pulitzer. Un premio Pulitzer istituito apposta per potergli dare un premio, perché c'era il problema naturalmente nell'86-87 di collocare un graphic novel all'interno del sistema culturale, no? E infatti è curioso come per esempio in alcuni paesi viene tendenzialmente celebrato per esempio con dei premi all'interno dei grandi premi letterari, in altri paesi gli autori vengono collocati all'interno di biennali d'arte. Questo è per esempio molto curioso. In Francia tipicamente il sistema letterario a cooptare autori, prodotti e quindi a premiarlo all'interno dei propri premi. In Inghilterra, per esempio, curiosamente molto spesso sono associati e richiesti dai musei d'arte contemporanea. Insomma, è più facile che in Inghilterra un premio a Chris Ware arrivi dalla venga esposto alla Tate Modern che non premiato dal Guardian, per esempio. Il lavoro con Coconino Press di editore penso però che sia anche interessante da osservare per quanto riguarda il tuo caso specifico, quando ti trovi a dover contemporaneamente pensare al tuo lavoro che stai svolgendo come autore e alla sua incarnazione in un prodotto editoriale che devi tu stesso cercare di pensare, progettare, gestire. Allora, che cosa hai fatto nel momento, quali opzioni ti sei trovato davanti nel momento in cui avevi la possibilità, ma anche la necessità per far funzionare la casa editrice, di trovare una forma, un oggetto adatto a contenere il tuo lavoro, come per esempio 5 il numero perfetto, o il lavoro di autori amici o comunque in qualche modo che reputavi importanti. Penso proprio anche al lavoro molto importante, al segnale importante che hai dato rispetto alla qualità dell'oggetto e del prodotto editoriale che è un graphic novel, che deve avere alcune caratteristiche, apparentemente che non si vedono subito, ma che in realtà fanno un po' il sapore di questo tipo di prodotto narrativo.
Quando abbiamo cominciato, la cosa era... vigeva un'idea di libro, che era il libro patinato, con la copertina cartonata, carta brillante all'interno, no? Colori sgargianti. La prima riflessione che io ho fatto è, secondo me, noi dobbiamo inventare un'altra idea di libro, cioè, o comunque dobbiamo perseguire un'altra idea di libro. Distributori subito incazzati neri: no, dovete fare il catalogo brillante, carta matte, cioè carta patinata lucida, non opaca. Allora, l'idea era quella di, appunto, magari rinunciare al colore sfavillante, usare anche pochi colori, però molte pagine, dare più corpo alle narrazioni, perché all'epoca si diceva i silenzi sono un lusso che non ci si può concedere, e nella vita i silenzi sono tanti anche, e quindi mi sembrava veramente ipocrita come visione, una specie di prototipo di linguaggio sincopato americano, no? Tutto. E perché? A me invece interessava raccontare, per esempio, in 5 numero perfetto, anche la noia, la quotidianità del killer, no? Il fatto che questo si sta ammalando, preso freddo, deve prendersi due aspirine, si mette a letto, e poi fa un viaggio che non finisce mai, per andare a uccidere questo fa un viaggio che non finisce mai, si annoia mortalmente, soffia il naso, gli fischiano le orecchie poi, no? Cioè, voglio dire, raccontare la vita, non il mito a tutti i costi. E quindi copertine opache, carta un po' avorio, che così sembra già un libro vecchio. E questa cosa è stata un primo punto. E poi scegliere i libri degli altri, voglio dire, io odio le persone che pensano solo a sé, no? Che guardano solo sé. Per me sono dei poveretti. E spero di non farne parte, sinceramente. Allora, quando io vedo un libro di un altro che mi arriva in faccia come uno schiaffo, io non dormo la notte, ne ho capito le energie che l'hanno determinato, le ho sentite, mi cambia la vita proprio. A me i libri mi hanno cambiato la vita. Io non mi sono laureato per colpa di Muñoz e Sampaio, cosa che gli ho sempre rinfacciato, perché ho deciso che, siccome c'era gente che faceva delle cose così potenti, dovevo provarmici anch'io, dovevo misurarmici con queste cose. E quando scegli, quando è il libro che scegliete, quando tu leggi un libro, se sei pulito, cioè se sei vuoto, non hai preconcetti tipo che deve essere di quel genere o quell'altro genere, eccetera, è il libro che sceglie te, e che ti dice ci sono, e tu allora devi creare le condizioni perché questo libro esista e che arrivi, e queste condizioni, perché poi mi chiama la Rizzoli o la Mondadori, mi chiedono di fare i consulenti, di proporre cose, non sono mai, non funzionerà mai con le major, cioè io ci pubblico con le major, però non funzionerà mai, perché le major pensano solo a fare soldi. E invece io non sto parlando di fare soldi, io sto parlando di una roba che ti prende le trippe e te le butta per terra, cioè o c'è o non c'è, è energia, è potenza, e non me ne frega niente se venderà 100.000 copie o 500 copie. La scelta prima di tutto, infatti i giapponesi dicono no, ma vabbè, ma lei è un artista, lei fa le scelte da artista. È vero, io sono... in questo non posso negarlo, io faccio le scelte d'artista, cioè gli artisti tra di loro sono una rete, si parlano, si chiamano, l'hai visto questo qua, hai visto dov'è questo, eccetera, e per me esiste solo, cioè chi mi legge deve essere rispettato come io rispetto me quando leggo. Se c'è un cialtrone, se c'è un cialtrone davanti, io prendo il libro e gli faccio fare un volo di 8 metri. È una questione di onestà. Cioè, ci sono delle cose che non vanno filtrate attraverso il marketing. Non si può. Il marketing arriva dopo, è la scienza di vendere, è ok. Però la scelta di un libro, la forza di un libro, deve essere letta, puliti, niente coglionerie di soldi. Cioè, soldi dopo, prima di tutto io leggo un libro, il libro l'ha scritto una persona come me, bipede, fa la cacca tutti i giorni se gli va bene, mangia tutti i giorni se gli va bene, però è bipede come me, legge, sente, ama, odia, dorme, voglio questo, e poi quando arrivano quelle cose, perché cioè, leggi un libro di un coreano e ti mangia, cioè se è forte tu dici Madonna, ma... E quello è coreano, è dall'altra parte del mondo, cazzo, vive in una realtà completamente diversa dalla tua, però è universale, è quella cosa che i giapponesi chiamano kokoro, cuore, è il cuore spirituale, la capacità di parlare con chiunque, con persone di una cultura completamente agli antipodi rispetto alla tua. E allora davanti a quello non ci sono altre regole, c'è solo quella cosa.
E Coconino, cioè, per venire incontro, come dire, a queste esigenze di selezione rigorosa, sostanzialmente, che è la caratteristica fondamentale del catalogo di Coconino, si è anche inventata una trovata, diciamo, editoriale per venire incontro, come dire, per mediare un po' tra la reale esigenza dell'autore la necessità di sopravvivere, tra virgolette, economicamente, che è la collana degli Ignes, che è un progetto effettivamente che mette insieme una questione, no, di progetto e una di mediazione.
Questa era una cosa, non ci sono, dopo tutte queste cose del marketing eccetera, delle major, nessuno ha elaborato una, come dire, una soluzione per far sopravvivere gli autori, cioè in pratica moltissimi dei miei amici fanno la fame e sono tra i più grandi narratori del mondo, allora mi sembrava pazzesca questa cosa. Ci sono i lettori che vogliono leggere graphic novel, ci sono gli autori che le vogliono fare e gli editori non sanno pagare adeguatamente gli autori per poter permettere l'esistenza di questo linguaggio, no? Che vuol dire che praticamente voi raccontate una storia di, non so, 500 pagine, è un lavoro che vi prende, se tutto vi va molto bene, non è il mio caso, però 5 anni per esempio. E voi per 5 anni, alla fine, non so, avete un anticipo da un editore che può essere, non so, metti, se va benissimo con una major, non so, 10.000 euro. 5 anni, 10.000 euro, fa 2.000 euro all'anno, e l'autore di cosa vive, di cosa mangia nel frattempo? Pascola, tipo i somarelli che ho vicino a casa, non so. Allora ho detto, ok, proviamo a finanziare una collana di graphic novel pubblicando capitolo per capitolo in 6 paesi, facendo degli albi che vengono pubblicati in 6 paesi, cioè tutta Europa più America. E abbiamo costruito una specie di rete di editori e scelto un parterre internazionale di autori. Ed è una fatica da Sisifo da tenere dietro come organizzazione, però questo ha dato un po' di soldi agli autori, perché un capitolo aveva un anticipo che era quasi quanto quello di un libro alla fine, però era solo un capitolo, cioè 32 pagine, e quindi potevano vivere da questo. Questo per dire che io, che non farei l'editore come lavoro, io farei l'autore teoricamente, mi devo porre problemi industriali solamente perché sto diventando una specie di sindacalista degli autori, cioè sento degli editori che ti dicono no, ma un giovane autore non deve avere l'anticipo perché per noi è un investimento. Dico, ma scusa un attimo, ma il rischio di impresa non ce l'ha l'impresa, ma ce l'ha l'autore, che ha già fatto il suo rischio di impresa facendo il romanzo. Però non esiste, è una cosa complessa. Il problema è che in Italia, e ma non solo in Italia, ma in Italia molto, gli editori non vogliono fare il loro lavoro. Cioè non si peritano di fare un lavoro in cui nella catena dei fornitori
cioè i tipografi, quelli che gli vendono la carta, i confezionatori dei libri o anche, non so, i trasportatori, quelli che fanno la distribuzione, ecco, tutti questi valgono qualcosa, perché se no ti mandano a fanculo, cioè tu vai da un editore e gli dici, senti, voglio fare questo libro, però non so se te lo pago, perché sai, bisogna vedere se vende, cioè il tipografo dice, questa è la porta, quelli sono dei Doberman, se non corri veloce, i Doberman si attaccano al tuo culo e tu poi diventi velocissimo. In Italia, no, gli autori non valgono niente, cioè in Italia gli autori praticamente devono sopportare delle cose così, ed è incredibile, perché non è corretto, ed è il sindacalismo, la cosa di dire no, ci sono dei diritti minimi degli autori, in Italia non esiste, e non c'è sindacato, queste cose non se ne occupa. Perché fare gli artisti vuol dire un po' fare i fighetti, no? Allora una specie di sport nazionale, quello fa il fighetto e chi se ne frega, no? Invece no, è una categoria. In Francia a un certo punto Mitterrand ha detto la Francia deve avere il suo cinema, e ha finanziato questa cosa, no? In Francia il fumetto è un'industria nazionale, cioè una roba grossa, e su 20 libri che sono venduti, quelli più venduti, 17 sono fumetti. In Italia l'idea di fumetto è l'idea di quello del mio fornaio, quando dice, ah, ma tu fai fumetti, e che personaggio fai? E tu gli devi dire, no, per me è il fumetto, ma insomma, ma fai fumetti o no? Ma no, sì, ma faccio del, sai, come il cinema, non faccio serie. Boh, non conosce, non pervenuto, no? Non sa bene che cosa è quel tipo. Perché il fumetto popolare in Italia ha portato a una concezione per cui il fumetto è quella cosa lì, cioè tutti noi sappiamo che cos'è, e però non sappiamo niente invece, è come dire, ah sì, tu fai musica, ok, Orietta Berti più o meno deve essere, perché so che cos'è Orietta Berti, e invece esiste Orietta Berti, esistono 5.000 altre categorie di musica, no? E il fumetto è un linguaggio, non è un genere, però questa cosa non sembra ancora... Basta, la messa è finita.
Anche secondo me. Passiamo alle domande direttamente, se qualcuno vuole, forse qualcuno potrà anche approfittare di un po' di tempo per chiedere una dedica, okay, disegnata magari alla fine. Prego.
Volevo chiedere qualcosa sulla collaborazione fra te e altri artisti tipo Sakamoto, com'è avvenuto, che tipo di collaborazione c'è stato, e anche altri personaggi, non so.
Io non collaboro molto facilmente, perché si capirà da come parlo che non ho un buon carattere, però mi innamoro artisticamente di persone che scrivono in maniera completamente diversa da me, o che hanno idee completamente diverse. Nel caso di Sakamoto è stato stranissimo, perché lui mi ha telefonato, io pensavo fosse uno scherzo all'inizio, e poi mi ha chiesto se volevo fare una storia con lui, però lui non sa raccontare le storie, ma mi ha detto una serie di ingredienti che gli piacevano, che erano molto suggestivi, molto vicini tra l'altro alle cose che mi interessavano. Quindi poi io ho scritto e ho elaborato la cosa. All'epoca non conoscevo veramente da vicino il Giappone, e quindi c'erano dei concetti astratti che loro non conoscono, quindi sono diventati pazzi per tradurre certe cose. Con altri come, non so, Carlo Sampaio, oppure con Carlotto, la scrittura era sempre diversa. Sampaio è uno sceneggiatore di fumetti, cioè sa fare proprio una sceneggiatura canonica, ed è un grandissimo sceneggiatore. Io ho imparato leggendo le sue storie quando ero piccolo, ed è stato una roba pazzesca, cioè nel senso che lui ti dà una sceneggiatura e ti dice... Arriva una macchina Ford del 1938, paraurti in legno, due porte, bianco e nero, è la macchina della polizia, e tu poi devi dire, minchia, ma dove la trovo questa macchina? Devo cercare una Ford del 1938 bicolore, com'era? Poi bicolore mica te lo puoi inventare, perché poi arriva sempre quello che ti prende per l'orecchio e ti dice, oh, guarda, il bicolore era fatto così all'epoca. E allora era molto, mesi e mesi di documentazione, prima di cominciare a disegnare proprio. E Carlotto è un atteggiamento ancora diverso. Carlotto è un realista, allora io non sono un disegnatore realista, io sono un disegnatore interessato al superamento del realismo, quindi lui, la sfida era rendere in chiave sognante, poetica, una dinamica molto secca, che rasenta il giornalismo, Vugumbra o no, nel senso, per me la sfida era quella, ho detto ok, mi interessa questa cosa, vediamo. Vediamo com'è. E allora ti trovi a disegnare delle cose orribili, tipo il telefono Sirio, che è il telefono degli italiani negli anni Ottanta, fa schifo, è orribile, non vorrei conoscere il disegnatore che l'ha progettato. E tu ti trovi a cercare per la prima volta la documentazione delle cose che ti fanno schifo, mentre invece in tutto il mio lavoro, che è tutto su altre epoche, io quando trovo un telefono degli anni 10 c'ho il cuoricino che palpita, dico guarda com'era bello, lo voglio disegnare. Ecco, imparare a disegnare qualcosa che odi disegnare è una disciplina durissima, non sai se ne esci vivo, cioè tu lo fai e dici forse faccio la più grande cacata che ho mai disegnato, e invece poi alla fine un po' il mestiere ti aiuta, un po' il sogno si deposita anche su queste cose, e quindi impari un'altra, ma è un lavoro che faccio solo con quelli che lavorano, che scrivono in maniera completamente diversa da me.
Altre domande?
Molto brevemente, cioè, io sono un lettore di fumetti, no?
Lettore?
Lettore, sì, di fumetti di lunga data. Ho conosciuto le graphic novel un po' tramite Cocconino, o meglio, avevo letto Will Eisner, avevo letto Maus, tutte le cosine che erano uscite qua e là per diversi editori in Italia, eccetera, eccetera. Però Cocconino ne ha fatto un po' un discorso compiuto, quello della graphic novel, no? Facendo conoscere anche autori che non erano i grandi autori di cui una casa editrice ti pubblica il singolo capolavoro, poi ciao, non vedi altro per i prossimi 15 anni, no? E quindi mi trovo un po' ad affrontare la graphic novel come una cosa che non conosco, non so come dire, no? Che non si conosce in Italia come percorso. Mi chiedevo, ma attualmente è ancora in una fase pionieristica, cioè questo modello di fare graphic novel, di raccontare tramite fumetto una forma di narrativa, è in fase pionieristica, si sta modificando, o altrove invece è un genere, diciamo, adulto, conosciuto, riconosciuto, eccetera, eccetera.
Allora,
adesso iniziamo la fase, negli ultimi 15 minuti di litigio, cominciamo a fare dibattito, vero?
La cosa, la graphic novel è un linguaggio estremamente innovativo, secondo me, e estremamente aperto. Detto questo, bisogna anche essere onesti, cioè in Giappone la graphic novel, senza chiamarla graphic novel, la frequentavano da decenni. Il problema è che poi l'Europa pensa di inventare le cose anche quando magari arrivano dall'Asia, solo perché gli asiatici non fanno i teoreti e non si divertono a rivendicare i primati culturali, no? Anche questa cosa degli americani, no? Che la graphic novel l'hanno inventata o Spiegelman o Coso o Eisner, ma scusatemi, perché La ballata del mare salato non era una graphic novel, cioè siamo negli anni 60, quasi 10 anni prima, ed era un tomo così di 160 pagine fatto da Pratt. I Simem, cioè Il paese chiuso, oppure I signori Montetetro, non era una graphic novel, 160 pagine scritte da Forest e disegnate da Tardì, però noi, poi arrivano gli americani che dicono, no, dunque il fumetto l'ho inventato io, la graphic novel l'ha inventato un altro della mia famiglia, eccetera. Manga, di manga cos'è? No, è dagli anni 20 che questi fanno i Buddenbrock, praticamente, non lo so, la storia più corta di Tezuka sono 6 milioni di pagine, però no, la graphic novel l'abbiamo inventata noi. Quindi, però, nell'accezione moderna, diciamo, a mio parere, poi non so cosa pensa Matteo, ma nell'accezione moderna è un linguaggio le cui frontiere sono completamente da definire, totalmente. Una grande graphic novel che non citiamo spesso è, come si chiama, Hicksville, mm-hmm. Quella lì,
Hicksville.
È di un neozelandese che si è inventato una mitopoiesi reale con citazioni tratte da autori di fumetti che in realtà sono false, ed è un vero lavoro sulla finzione, sulla tradizione dello storytelling, molto bello secondo me.
Giusto per dare un assaggio di possibile apertura polemica e dibattito lungo, io mi capita spesso di trovarmi davanti a questo tipo di problemi o di domande, curiosità, e rispondo con grande, come dire, laicità, che il graphic novel non è che una forma diciamo libresca di quella cosa, di quel linguaggio che noi in italiano tendenzialmente chiamiamo fumetto, che esisteva già sostanzialmente 170-200 anni fa, ovvero il fumetto si è sviluppato nell'Ottocento in forma di libro, è passato nel Novecento ad essere un periodico, giornali quotidiani, e adesso sta ritornando sempre di più ad essere in forma di libro. Io, come dire, vedo il dibattito sul graphic novel di oggi come un ritorno e un riequilibrio di una delle due nature materiali del fumetto, che è sempre stato o un libro o un periodico. Si tratta, come dire, di una questione più di contenitore in un certo senso.
Questo se per te graphic novel è solo una foliazione robusta. Siccome per me è anche un atteggiamento nel raccontare, allora questo veramente
apriamo veramente il dibattito. Perché è chiaro che, come dire, il lavoro di Topfer, un ginevrino che negli anni 30 dell'Ottocento produce dei libri che allora venivano chiamate storie in stampe, faceva un lavoro che fondamentalmente è quello che noi oggi chiameremmo il lavoro dell'autore di graphic novel. È riconosciuto soprattutto dai francesi come l'inventore del fumetto, un po' come i fratelli Lumière sarebbero grosso modo gli inventori del cinema. In realtà è chiaro che poi ci sono anche delle questioni di politiche narrative, di contenuto. Insomma, il graphic novel degli anni 70, 80, 90 negli Stati Uniti, in Francia e in Italia è anche questione di certi contenuti, non solo questione di un oggetto di un certo tipo. Però io, per raffreddare un po' il dibattito, tendo sempre a polemizzare un po' di più sulla natura invece di oggetto, di materiale. Il fumetto era un libro anche 200 anni fa, solo che non lo chiamavamo graphic novel, lo si chiamava storia in stampe. Domande, curiosità? Fischi e sberleffi.
A lui soprattutto.
Che ruolo ha la tecnica, cioè sapere disegnare bene nel fumetto?
È molto importante disimparare a disegnare per fare fumetti. Nel senso che uno degli elementi di equivoco massimo è che uno pensa che per disegnare fumetti deve essere un drago come disegnatore e quindi fa dei fumetti solitamente illustrativi, molto virtuosistici, eccetera. Invece, siccome l'amore è una disciplina e il fumetto è figlio di una grande dedizione, di culo su sedia più olio di gomito, bisogna disimparare a disegnare in termini accademici per trovare quella cosa che si chiama nella letteratura la voce. Chekhov è un grande non perché è uno scrittore stratosferico da un punto di vista virtuosistico, ci sono altri più virtuosi di lui, ma Chekhov è un grande perché ha identificato un tono della voce con cui ti accompagna e ti porta a scoprire cose che sono pazzesche, cioè La casa sul mezzanino è un racconto il cui protagonista è un edificio scritto nell'Ottocento. E l'importante è capire l'essenza del linguaggio, per me, quello che io penso, non è Bibbia ovviamente. Nel mio gnomesco io ambisco a potenziare al massimo tutti gli elementi del linguaggio, l'uso dei balloon, dei rumori, dei silenzi, delle pause, del montaggio, e quindi all'interno di questo basta una grammatica semplice. In questo i manga sono grandissimi maestri di disciplina, loro veramente hanno segnato la strada. C'è la possibilità di imparare anche a conoscersi, a raccontare delle storie così, però bisogna essere capaci di rinunciare. Io non mi leggo alla sedia come faceva Alfieri, però uso delle carte che non reggono una stratificazione di velature, per esempio, no? Per impedirmi di fare
di fare il virtuoso, perché la tecnica dopo un po' che lavori la viene da sola, devi sempre essere capace di, come le zuccherosità eccessive nell'amore, no? Devi imparare a tenerle un po' lontane, se no uccidi l'amore e quindi uccidi il fumetto in questo caso. Fatemi pure una pernacchia, grazie.
Se non ci sono altre domande, essendo ormai le 5:30, io direi che possiamo anche lasciare lo spazio a chi volesse chiedere un disegno, a Igor, che penso abbia ancora un quarto d'ora di tempo prima di partire. Quindi grazie a tutti, grazie a tutti e buona continuazione.